Bentornati alla nostra trasmissione, conosci la Madonna, nella Radio Buon Consiglio che sta trasportando l'Immacolata nel vostro cuore, nelle vostre casse, nella vostra vita. Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiano Colbe, edito da Casa Mariana Editrice, 2014. Ecco, un bellissimo libro che non può mancare nelle vostre librerie, perché ecco, ci parla proprio delle riflessioni più intime di San Massimiliano. Il suo testamento spirituale, perché ciò che egli raccontava, ecco, ciò che egli predicava ai suoi seguaci a Niepokalanov, alla città dell'Immacolata, quindi tutti i figli consacrati all'Immacolata, che volevano, ecco, seguire l'ideale dell'Immacolata, volevano identificarsi con l'Immacolata, avere il suo spirito, ecco, la sua purezza, la sua povertà, la sua umiltà, la sua forza. La forza di Dio. Bene, siamo al numero 57 delle conferenze, ecco, siamo alle conferenze del 36, pochi anni prima della sua morte, quindi appena 5 anni prima della sua morte, ecco, sono le conferenze più interessanti, più mature e più sentite di San Massimiliano. Siamo non ancora nel clima di guerra, però insomma le nazioni fervono, sono impazzite, ecco, nella conquista. La Germania vuole conquistare la Slovacchia, la Polonia, ecco, ci sono queste mire di spazio vitale, come lo chiamava Hitler. Poi c'era l'Italia, pure che ha occupato l'Albania, ecco. Insomma, c'è un vento di guerra già esplicito, ecco, che travalica le nazioni dell'Europa. Un po' come oggi, sembra che la guerra è inevitabile, che si deve fare per forza. Ecco. Tutti la vogliono fare, non si capisce perché, per questa logica di guerra che ammazza la gente, mette a terra le popolazioni, distrugge l'economia, distrugge la vita, lo spirito delle persone, soprattutto, li fa diventare più bestiali. Però tutti vogliono fare la guerra. Vabbè. È la pazzia del genere umano che si è allontanata da Dio. Allora, ecco, San Massimiliano si occupa però della sua fraternità, della sua comunità, del purgatorio, è importante, ecco, il purgatorio, i novissimi, parte dei novissimi, la morte, il purgatorio, l'inferno, il paradiso, cose che tutti i cristiani devono pensare ogni giorno, devono ricordarsi, perché è il fine principale della nostra vita, il giudizio di Dio. Quindi il purgatorio, normalmente dopo la morte di una persona, dice San Massimiliano, c'è tristezza, alcune volte addirittura disperazione. Sì, sappiamo le scene, no? Che si vedono i funerali, sembra quasi che tutto è finito, non c'è la fede, non c'è la preghiera, non c'è l'unione con Dio, non c'è lo Spirito Santo, non si invoca, non si è invocato mai, non si è abituato a invocarlo, sembra una cosa di circostanza, addirittura un funerale, ecco, addirittura la morte di una persona, no? Sappiamo che invece la morte riguarda tutti, non ci pensiamo, non ci vogliamo pensare, è una cosa lontana da noi, per carità, non si deve pensare. Napoleone fu il primo isterico, no? Il grande isterismo. Napoleonico, che fece costruire i cimiteri lontani dalle città, circondati da mura altissime. E quindi costrinse tutti ad avere i suoi stessi sentimenti, cosa che invece, appunto, non era nel costume cattolico, nel costume cristiano. Si conviveva con la morte era parte della vita. Basta pensare a San Francesco, no? Laudato sia il Signore per la nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Beati quelli che la sosterranno in pace, perché la morte seconda non li farà male. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Ecco. E non aggiunge altro San Francesco, dice solo guai, guai, perché non bisogna morire nel peccato, nella disobbedienza a Dio, inimicizia con Dio, perché questo è il guaio peggiore che ci possa essere nella vita, no? Quante persone sono nemiche di Dio? Anche solo per il fatto che non ci pensano mai, non pensano a Dio, non pensano a Cristo, che Cristo è venuto per salvarci, è venuto per darci la vita, è venuto sacrificandosi per noi, per offrire il suo sangue, il suo corpo, il suo sangue per noi. E noi facciamo finta di niente, no? Ecco, già questo è un peccato grave, insomma, non può passare inosservato davanti al giudizio di Dio. Ecco perché quando si muore, quando qualcuno muore, quando muore un nostro amico, parente, ci sono scene di disperazione, no? Si vedono scene di orrore, no? Addirittura, ecco, è diventato addirittura un genere letterario, l'orrore, no? L'orrore della morte, cioè l'orrore perché una persona muore, perché lascia questa vita, è diventato oggetto di cinematografico, no? Quindi addirittura il peggio del peggio, non solo l'orrore personale, perché ovviamente chi muore in peccato muore nell'orrore, perché va verso il giudizio definitivo infernale di Dio, ma anche perché si fa di questa di questo dramma, di questa tragedia, si fa un oggetto commerciale, no? Cioè, si filma l'orrore, ecco, si vende l'orrore come se fosse uno spettacolo bello, no? Vedere una persona che si dà, no? Una persona che muore nella disperazione perché muore nel peccato, perché muore lontana da Dio, senza speranza, senza vita eterna, ecco, una vita deformata dal proprio peccato. Commerciale desiderabile, no? Commerciale, quindi che si può pure comprare. Incredibile, siamo a tale livello di perversione nella vita. Ma invece bisogna affrontare la morte con timore e tremore dell'austerità dei conventi, no? Delle cattedrali, che ricordavano l'uomo, la morte anche nelle iconografie, nelle pitture sacre, ma qualcosa di terribile a cui bisogna prepararsi bene, perché il Signore è giudice della nostra vita. E quindi, però, se uno è ben preparato, se si è confessato, se hai spunto che se il peccato ci ha lottato almeno tutta la vita contro il peccato, non lo vuole, non lo desidera, non lo ama, e allora certamente sarà più facile per lui affrontare la morte. Normalmente dopo la morte di una persona c'è tristezza, alcune volte addirittura disperazione, certo, nella mondanità dove non c'è speranza oltre questa vita, dove c'è solo le umane litere, dove c'è solo il bene di questa vita, il bene di questo mondo, pensiamo al materialismo storico del comunismo, no? O del talmudismo, dell'ebraismo attuale, del sionismo, no? Ecco, tutte queste filosofie moderniste non prevedono una vita futura, solo il bene di qua giù. E allora, certo, cioè, la morte porta disperazione. La morte in convento non si presenta come un nemico minaccioso. Ecco, almeno se in convento si vive bene la spiritualità, se si vive bene la fede, non c'è disperazione. La morte non si presenta come un nemico pericoloso, come un nemico minaccioso, qualcosa che mi uccide, mi fa paura, fino a farmi veramente perdere il senno, no? Mi fa disperare, la disperazione. La disperazione non è cristiana, insomma, che cristiano sei se ti disperi? Insomma, speriamo in Cristo, ci ha salvato, ci ha dato la sua vita, è presente in noi. Ecco, per mezzo della fede, ecco perché la disperazione? Non ha senso. La disperazione di Giuda, ma Giuda, ecco, si era allontanato da Cristo, purtroppo l'aveva tradito, l'aveva rinnegato. Nella sua pazzia, ecco, forse pensava che così, ecco, almeno l'interpretazione più benevole di Giuda. Vabbè, ecco, spesso si fa questo parallelo. E allora voleva la liberazione politica di Israele, vedendo che Gesù non lo faceva, allora cercava di scuoterlo un po'. Questa è l'liberazione benevola, la più malevola è che era attaccato al denaro, come dice Giovanni nel Vangelo, e quindi usava il maestro solo per fare i soldi, anche la vendita del maestro, il tradimento del maestro, serviva solo per accrescere la moneta nelle sue tasche. Ma Giuda, purtroppo, arriva la disperazione perché ha ragionato tutta la vita in una maniera distorta, no? Non con la vera speranza, non una speranza soprannaturale nella vita eterna. Neanche gli altri, forse, dicevo, però non arrivano a un punto, ecco, di rottura così grande col maestro come giù, no? Non ci arrivano. Ecco, da risalire la china per lui diventa impossibile. La morte in convento invece si presenta. Non si presenta come un nemico minaccioso. Ci sono alcuni laici che hanno a cuore il problema dell'eternità. Però considerano la morte come un male, come qualcosa di terribile. La morte invece è la via per il cielo. È naturale che essa provochi talvolta tristezza, soprattutto quando colpisce persone care a noi vicine. Anche Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro. In tale tristezza non vi è nulla di male, nemmeno in perfezione. Certo, la tristezza, ma non la disperazione, è un dolore sopportato, un dolore di speranza, un dolore, ecco, che è orientato al bene, a una luce che dovrà venire in futuro. Ecco, questo sì, ma non una tristezza che mi avvolge, che mi uccide. La morte è la via per il cielo. Possiamo dire, non vogliamo morire. Ma questo dire non vogliamo, non voglio morire, si dice, no? Ecco, vedo nei film, magari, no? Ecco. Oppure anche nella realtà, purtroppo incontri persone, non voglio morire, voglio morire, però come si fa? Ecco, da quando esiste il mondo, miliardi e miliardi di persone sono tutte morte, come facciamo a non morire? Sì, ci sono certi ricconi oggi, proprio. In preda alla follia più clamorosa, più acuta, più isterica, che vogliono vivere per sempre, cercano l'elisir di lunga vita, ecco, cercano medicinali che aiutano la vita, fanno trasfusione di sangue con sangue di giovani per rinnovare le cellule, delle pazzie che non si erano mai viste in nessuna epoca della storia, ecco, perché non vogliono morire. Ma la legge universale, ecco, della storia ci dice che tutti quanti moriranno. Morirà anche il più grande finanziere e banchiere internazionale che ha diversi trilioni, infiniti trilioni di soldi. Purtroppo morirà anche lui, ecco, e quindi non può eludere questa legge eterna che Dio ha imposto alla realtà perché l'uomo è peccatore. Deve pagare il tributo del suo peccato. Gesù l'ha pagato per tutti con la sua morte e ci ha aiutato a vincere la morte con la sua morte. La morte è la via per il cielo. È naturale che essa provochi talvolta tristezza, soprattutto quando colpisce persone care a noi vicini. Anche Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro. In tale tristezza non vi è nulla di male e nemmeno in perfezione. Ricordo che quando a Roma morì uno dei primi membri della milizia dell'Immacolata, l'atmosfera era serena e perfino lieta. Tutti si rallegravano. Addirittura, tutti si rallegravano quando morì il primo membro della milizia dell'Immacolata. No? Tutti si rallegrarono. Incredibile, eh? Ma avevano già lo spirito dell'Immacolata. L'Immacolata era contenta di andare, cioè, contenta di morire. Dice la venerabile Maria di Agreda che il Signore aveva disposto per lei la morte e quindi anche la gloria celeste quando Gesù sarebbe risorto, no? Asceso, cioè sarebbe dovuta scendere anche la Madonna. Madonna rifiutò, Madonna sa bene che cos'è la vita, una scala per il paradiso, e quindi ricusò. Perché? Perché doveva aiutare la Chiesa a vivere, a crescere nella fede, no? Rimase con la Chiesa, rimase con gli Apostoli fino alla Pentecoste e oltre la Pentecoste, perché la Chiesa aveva bisogno di lei, della sua presenza, vicaria rispetto a Cristo. Ancora Pietro non aveva preso le redini della Chiesa, quando finalmente il giorno di Pentecoste Pietro esce allo scoperto, diventa veramente il capo della Chiesa, va a predicare Gesù Cristo con parresia davanti a tutti i giudei a Gerusalemme, viene tradotto in carcere per questo e prega intensamente insieme a tutta la Chiesa perché questo problema si risolva e si vede che la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, allora la Madonna può salire, cioè, può rompere, interrompere la sua missione, è compiuta. Ma il fine della vita è il cielo, non è la terra. Per la Madonna, come per tutta la Chiesa. Il fine è il cielo, non la terra. L'atmosfera era serena e perfino lieta, tutti si rallegravano perché egli aveva ormai raggiunto il cielo. Questa gioia domina pure qui a Nipokalanov. Siamo tutti convinti che fra annunziato, morto questa mattina, ecco, un panegirico funebre, no? Questa conferenza, in morte di un fratello, di un confratello, no? Che era morto. L'epoca Lanoff. nel 4 novembre 1936 da novizio a soli 17 anni. Invece il frate che era morto all'inizio Immacolato, era morto il 31 ottobre 1918, Fra Antonio Manzi. E quindi è in cielo. Bene, ci fermiamo qui la prima parte della nostra riflessione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo la conferenza numero 57, ecco, di San Massimiliano Maria Kolbe sul Purgatorio. Ecco, l'occasione è quella della morte di un confratello preannunziato, il 4 novembre 1936 è salito al cielo. Da novizio a 17 anni, quindi, insomma, giovanissimo, ecco, ma erano sicuri tutti perché c'era la tradizione in convento: chi muore al noviziato va subito in cielo, perché il novizio è quello che è più puro, è maggiormente impegnato nella vita virtuosa, non ha distrazioni, non ha confusione in testa, e quindi se muore va in cielo. Chi entra in convento sicuramente non viene per dannarsi, ma per raggiungere la salvezza. Ma con il purgatorio abbiamo un impaccio. Sappiamo che quasi tutti devono andarci a soffrire terribili pene. Beh, la maggior parte dell'umanità si salva, forse, non si sa. Se si vedono le relazioni di fatti, forse se ne salvano pure pochi, perché molti cadono all'inferno, cadono nel peccato. Beh, si vede oggi, mamma mia, si sentono bestemmie orribili. No? Ecco. Quando. Ecco. Si sentono bestemmie orribili quando si va per strada, no? Ecco, si vedono cose sconce, spaventose, no? Ecco, si diffondono pensieri ideologici molto, molto impuri. Ecco, quindi speriamo che si raggiunga la salvezza, ma con il purgatorio abbiamo un impaccio. Sappiamo che quasi tutti devono andarci e soffrire di terribili pene. Diverse volte ho parlato con frati che mi chiedevano del purgatorio. Io ho detto loro che da Nicolano non si va in purgatorio. Forse vi sembra strano questo mio modo di parlare. Ma è proprio così. Da Nicolano si intende lo spirito. Se uno vi si trova solo con il corpo, il discorso non gli riguarda. Cioè, secondo lui, se si vive bene lo spirito di Nicolano, lo spirito dell'Immacolata, della milizia dell'Immacolata, essere tutti dell'Immacolata, in tutto ciò che si fa nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, non si va in purgatorio, no? Ma chi si è consacrato illimitatamente all'Immacolata con il corpo e con lo spirito, con la morte e con l'eternità, come scritto nella pagina della Milizia, non va in purgatorio. Cioè, bisogna sforzarsi, certo, evitare le tentazioni, evitare l'occasione, evitare le parole ostili, evitare ciò che ci condanna, no? Ecco, che non piace alla Madonna, ecco, fare sempre l'esame di coscienza, ecco, per non cadere in questo. Cose. Non bisogna scoraggiarsi per le piccole cadute, perché ciò sarebbe una tentazione del demonio. Sforziamoci invece di approfondire sempre più in noi lo spirito della totale consacrazione all'Immacolata. Ecco, avere lo spirito, no? Della consacrazione. Per colui che ha questo spirito, sia che vive in Nepokalanov, sia che vive fuori di Nepokalanov, ecco, allora, ecco questo è possibile. Eppure sia persino un secolare, ecco, però un secolare che viva lo spirito dell'epoca, lo spirito della consacrazione, lo vive intensamente, lo viva bene, lo viva senza infingimenti, lo viva per amore della Madonna, dell'Immacolata. Non bisogna scoraggiarsi per le piccole cadute, beh, ci saranno sempre, per questo abbiamo la professione, ma anche le grandi, no? Ecco, uno può fare il peccato, vabbè, un disordine può capitare occasionalmente, certo, se capita frequentemente bisogna interrogarsi meglio, fare una bella penitenza, confrontarsi col padre spirituale. Approfondiamo sempre più lo spirito della totale consacrazione all'Immacolata. Per colui che ha questo spirito, sia che viva in epoca l'anno, sia che viva fuori di esso, è difficile andare in purgatorio. Quindi ha un itinerario alto, un ideale alto, San Massimiliano. Non vuole che le persone si perdano, no? Non desidera. Per questo ha una vita esigente, esigentissima, davanti a sé, nella, ecco, consacrazione all'Immacolata, perenne. Totale, senza infringimento all'Immacolata, una via alta che si può mettere in pratica. Ammettiamo che uno di noi fosse al posto dell'Immacolata, sarebbe forse così cattivo da mandare in mezzo alle sofferenze del purgatorio quelli che si sono consacrati illimitatamente, senza alcuna riserva e tutto. San Massimiliano si mette nei panni dell'Immacolata. Che cosa farà per salvare sua figlia? Uno si è dato a lei, si è consacrato a lei, vuole essere suo. Immacolata permetterà che vada nelle fiamme del purgatorio, peggio nelle fiamme dell'inferno, farà di tutto per salvarli, lo scuoterà, farà capitare qualcosa, ecco. E scuoterà loro la sua coscienza, metterà, ecco, veramente dei limiti, no? In modo tale che, la coscienza sia sveglia, sia svegliata, sia pronta, ecco. Per andare incontro all'Immacolata, andare incontro alla morte, no? Ecco, con lo spirito dell'Immacolata. Questo è veramente incompatibile con la nostra ragione. Cioè, la Madonna non può volere la dannazione e anche la sofferenza dei suoi figli. Ed ora forse l'Immacolata non è più buona di tutti noi. Dunque vi è la certezza morale che ella non può permettere che vada in purgatorio chi possiede lo spirito della consacrazione. Ovviamente bisogna possedere lo spirito, se non va rinnegato, rimacolato, vuole tutte altre cose, vuole essere sottomesso, lei no? Non vuole il suo spirito di purezza, il suo spirito di santità, non vuole la verità di Cristo, la verità cattolica, la Chiesa cattolica, e allora certo, e allora sì, dobbiamo essere timorosi, ma se invece lo siamo con lei, ecco, dobbiamo essere contenti per Fra Annunziato, che se n'è andato dritto in paradiso, perché aveva questa disposizione, ecco, probabilmente San Massimiliano conosceva molto bene questo frate, conosceva il suo spirito, conosceva sua giovinezza consacrata a Dio, la sua buona volontà, la sua sincerità, ecco. la sua assenza assoluta di doppiezza. Quindi, anche se magari per il mondo è uno sconosciuto, non sappiamo chi è, ecco. E non ha fatto grandi cose perché noi, insomma, la storia non registra le cose segrete nascoste di un povero frate, nascoste in un convento, un povero novizio di 17 anni, no? Non le registra queste cose. Ma ecco, il confessore lo sa, i confratelli lo sanno, ecco, la Madonna soprattutto lo sa. Ecco. Quindi dobbiamo essere contenti. Ecco. Aveva questa santa disposizione per la Madonna e si vedeva. È giusta quindi la serenità che proviamo quando uno di noi si trasferisce nell'eternità. La più importante sezione di lavoro. Talvolta vado in mezzo ai malati e dico: voi siete una sezione di lavoro, una delle più importanti sezioni di lavoro. Sezione di lavoro. Ecco. Voi siete nella felice condizione di non vedere i frutti del vostro lavoro e vivete di ciò che gli altri guadagnano. Non vedete con i vostri occhi i risultati della vostra sofferenza, perciò l'amor proprio qui non ha niente da fare. Per lui non c'è posto in mezzo a voi. Lavorando in qualche altra sezione, invece, si vedono i frutti delle proprie fatiche. Talvolta viene questo pensiero: questo nessun altro è capace di fare. È tutto merito mio, delle mie capacità, del mio ingegno. Ecco. Il malato non può dire niente, no? Non può dire: io sono bravo perché è malato. Che può dire? Io sono malato perché sono bravo? No. Invece nelle sezioni della casa dove si lavora, magari uno può montare in superbia e dire: beh, sono proprio bravo, ho fatto delle cose importanti per la fraternità, tutti hanno bisogno di me. No, invece il malato che soffre, languisce nell'infermeria, magari in attesa solo della morte, dice: beh, io non valgo nulla. Posso affidarmi solo alla misericordia di Dio. Benché ogni cosa si possa santificare con la buona intenzione, qui nell'ospedaletto siete liberi dalle tentazioni, specialmente da quelle dell'amor proprio, quantunque non ce ne si possa liberare mai. Sì, magari uno ricorda il passato, quanto bene ho fatto, quante cose ho lasciato all'ordine. Quanta storia dovranno scrivere su di me i post. Vabbè, tutte queste cose, però, insomma, di fatto la realtà è diversa. Padre Mariano Sobolevski, guardiano di Cracovia, durante un ritiro spirituale, ha affermato che se in qualche convento non vi fossero malati, bisognerebbe pregarlo per avere il tesoro del malato, perché il malato ci ricorda il futuro, perché il malato ci ricorda la situazione di Cristo sulla croce, perché il malato ci ricorda che dobbiamo evitare ogni amor proprio, ci ricorda che siamo polvere, in polvere torneremo, perché quella sua situazione potrebbe anche essere la nostra, anzi un giorno forse sarà sicuramente la nostra, quando dovremo sopportare il travaglio della malattia, il travaglio della sofferenza, il travaglio della vecchiaia, della mancanza di forza. È assurdo prendersela con i più anziani che magari non sono più autosufficienti, ma no? Perché quelli sono quello che noi saremmo. Quelli si avvicinano prima di noi al traguardo. Quelli sono lì per sentire la chiamata definitiva del Signore, cosa che è universale. Quindi che cosa pensiamo di avere in più di loro? Niente, anzi loro forse hanno più di noi perché hanno già fatto il loro cammino. E gli sta preparando un posto nel cielo, quindi essere con loro, trepidare con loro per la loro salvezza, pregare per loro se ne hanno bisogno, imitarli se hanno fatto del bene, se hanno delle virtù, se sono perseveranti, se sono onesti, se sono buoni, se hanno qualcosa da insegnarci, senz'altro ce l'hanno, mettersi al di sopra di loro è assurdo. Padre Mariano Sobolevski, guardiano di Cracovia, durante un ritiro spirituale ha affermato che se in qualche convento non fossero malati, bisognerebbe pregare per averne. Se gli ammalati sono così utili, la loro sezione di lavoro così efficace, che dire allora di quelli che si trovano già in paradiso? Questi sono i più utili, assolutamente. Sono quelli che pregano per noi, ci ottengono la grazia, che i santi sono capaci di intercedere. Talmente abbiamo dimenticato la comunione dei santi, i 144.000 che seguono l'agnello dovunque va, che loro, siccome seguono l'agnello, fanno quello che fa l'agnello, cioè redimono, salvano, santificano perché vivono della grazia di Cristo, perché intercedono presso Cristo. E se la più grande di tutti i santi, la Madonna, è onnipotente supplice, cioè con la sua preghiera ottiene le grazie, ottiene la salvezza per gli altri, tanto più ancora, ecco, anche gli altri che sono inseriti misticamente, perfettamente nel corpo mistico di Cristo, hanno superato la prova, la battaglia della fede, hanno superato le difficoltà della vita e quindi, ecco, possono intercedere, possono aiutarci in maniera efficace a superare il travaglio della fede, il travaglio della vita in questo mondo. È invalsa in noi la persuasione che quando c'è una particolare missione da svolgere, qualcuno se ne va in paradiso e non diventa responsabile. Ecco. Vedete, se muore uno, vuol dire che c'è una missione particolare per cui deve intercedere. Ecco. Siccome sono tutti santi, almeno potenzialmente quelli che stanno nel Bogalano, se vivono bene la consacrazione, se sono stati esaminati bene dai superiori, la loro intenzione, se hanno perseverato, allora se muore uno di questi così santi, allora bisogna che perceba, insomma, la missione che si apre e la sostiene con la sua intercessione, con la sua santità. Quindi se muore uno che c'è morto, fra annunziamo, perché si vede che dobbiamo fare qualcosa di grande. Si vede che il Signore ha bisogno di un promotore, di un intercessore, di un mediatore. In paradiso, perché questa causa va avanti. Ma ci fermiamo qui per questa seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Amen. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza numero 57 di San Massimiliano sul purgatorio. Non solo l'esistenza del purgatorio, ma il desiderio di superarlo, di fare il bene assoluto possibile, il massimo possibile, per non cadere, ecco, nel dolore del purgatorio, perché la Madonna non vuole la sofferenza dei suoi figli, vuole la santità più alta per tutti i suoi consacrati. Invalsa la persuasione, quindi, diceva San Massimiliano in questa conferenza, che quando c'è una particolare missione da svolgere, qualcuno se ne va in paradiso, diventa irresponsabile, c'è un alleato, un promotore, ecco, c'è un mallevatore, ecco, come si diceva una volta, un sensale, ecco che tratta questa causa davanti a Dio. Un santo che è destinato, è preposto a questo ufficio, a questo campo, a questa sezione della Nepokalano, la sezione del paradiso, dove si può lavorare con più frutto possibile, il massimo frutto possibile. Ecco, in terra, ha detto San Massimiliano, sono i malati che offrono il massimo, perché offrono la loro sofferenza, sono uniti a Cristo, come diceva il padre guardiano. Ecco, nel tempo di San Massimiliano, se non ci sono malati, non convengono, bisognerebbe chiedere al Signore che ci fossero, perché ci ricordano la via di Dio e intercedono per tutta la comunità con la loro sofferenza, con la loro umiltà, con il loro accettare, ecco, umilmente la malattia, ecco, con la loro libertà dalla vanagloria, da ogni potere e ogni gloria umana. Così fu per la Milizia dell'Immacolata. Dopo un anno intero pieno di svariatissimi problemi, difficoltà ed insuccessi, ecco, che cosa successe? Solamente con la morte dei primi due membri tutto cominciò a svilupparsi. Ecco, secondo lui, il tesoro più grande non sono i soldi, avere i soldi, i consensi dei superiori, i consensi, ecco, delle autorità civili, le strade spianate sulla terra. Tutto dipende dai morti. Ecco, secondo me. Chi si sacrifica per questo scopo, per questo evento, porterà una grazia specialissima alla causa. Quindi, quando ci furono questi due morti, tutto cominciò a svilupparsi. Arrivò il permesso di introdurre la milizia dell'Immacolata nei seminari francescani dal padre generale Taviani, il permesso di accogliere i secolari, eccetera. Si spiega perché il cristianesimo è andato avanti nei primi secoli, perché ci sono stati tanti morti. I morti, il sangue dei martiri e il seme di nuovi cristiani. Più c'erano morti e più c'erano cristiani. I romani pensavano di svellere, distruggere il cristianesimo uccidendo tutti i membri, anzi uccidendo i più importanti, i più in vista, i papi, i vescovi, insomma, i sacerdoti. Beh, uccidendoli venivano più vescovi, più papi, più sacerdoti. No, ecco perché? Perché questa è la logica del cristianesimo, no? Più c'è sofferenza, più c'è persecuzione e più c'è santificazione. Più c'è invece rilassamento, ecco. Però ecco, quando c'è rilassamento, il Signore suscita persone buone, persone sante, come i monaci, come Sant'Antonio Abate, San Basilio, ecco, che svegliano le coscienze con le loro penitenze, San Gregorio di Nazianzo, grande predicatore, anche monaco lui, svegliano le coscienze per far tornare la Chiesa all'austerità primigenia. La purezza primigenia, quella del suo fondatore, quella di Cristo. Quindi solo con la morte dei primi membri tutto cominciò a svilupparsi. Arrivò il permesso di attribuire la milizia dell'Immacolata nei seminari francescani dal padre generale Taviani, il permesso di accogliere i secolari. Solo quando padre Venanzio è morto si è iniziata la stampa del cavaliere, secondo morto. Il padre, ecco. Manzi, Antonio Manzi, poi il padre Venanzio. È morto. Allora, primo si costituì la fraternità, secondo andò in stampa. Il primo a Grodno è morto uno dei primi frati, forse il più necessario. Fra Alberto. Ed è stato allora che siamo andati nelle zone interessime alla ricerca di un terreno per la costruzione di un palazzo. Vedete, c'è un lungo. Tutto così, tutti si disperano, tutti si attrivano, però succede qualcosa che fa andare avanti, ecco le cose, meglio di prima, meglio di poi c'era molto necessario questo frate, era molto, molto utile, molto bravo, molto convinto, ecco. E così via, a dimostrazione di ciò, padre Alfonso è morto quando le difficoltà finanziarie erano così grandi che perfino lo stesso padre provinciale si lamentava di non essere in grado di uscire, e la catastrofe era ormai. Poi, dopo la morte di Padre Alfonso, del tutto improvvisa, non si sa dove, affluirono maggiori somme e i debiti furono pagati. E lui lega addirittura gli eventi storici, gli eventi materiali, gli eventi economici alle morte di questi santi. Vedete come ragiona diversamente da noi? Ecco, San Massimiliano lega gli eventi della terra a quelli del cielo e lega gli eventi soprannaturali a quelli della terra, anche gli eventi politici, anche gli eventi economici. Beh, Santa Giovanna d'Arco voleva liberare la Francia dall'Inghilterra, dal dominio inglese, no? Cominciò a fare la guerra, ispirata, eccetera, però poi fu catturata, tradita dai suoi stessi concittadini francesi, ecco, borgognoni, che la vendettero al re inglese, fu bruciata viva sul fuoco. Ecco. Però dopo la sua morte, che cosa successe? Che si svegliò il re. Il re di Francia, Carlo, che cosa fece? Liberò lui la Francia, perché spinto da un esempio così eccelso di santità, uscì dal suo torpore spirituale, politico, militare, prese lui in mano le redini dell'esercito, quello che non era riuscito a fare Santa Giovanna d'Arco, perché è tradito, lo fece lui e liberò la Francia dall'Inghilterra. No? Quindi si realizzò lo stesso. Quello che Santa Giovanna d'Arco voleva fare, però non lo realizzò lei materialmente, lo realizzò dal cielo, con l'intercessione che potete realizzare, ecco, presso il Signore Dio, ecco, hacker si convertì e riuscì nell'impresa che lei aveva cominciato. E quindi veramente è vero questo, no? Padre Pio, il suo ospedale, cominciò a essere ancora più grande quando lui morì, no? Farò più chiasso in cielo da morto che da vivo. Ecco. E quindi è vero, tante offerte sono aumentate, tanti miracoli sono continuati, no? E Padre Pio si è diffuso talmente tutto il mondo, no? La sua fama, dopo la sua morte, già prima ovviamente, ma dopo la morte ancora di più, no? E questa è la storia dei santi, è la vita dei santi. I santi sono santi perché sono più santi in cielo che in terra, no? E quindi lavorano di più in cielo che in terra, fanno più grazie in cielo che in terra, eh? L'epoca Lanovo è come un noviziato. Alcuni vengono, altri se ne vanno. Tutta l'epoca Lanovo è un flusso e riflusso, mentre alcuni fratelli arrivano. Ecco la caducità della vita. Però questa caducità è santa, è preziosa, perché quello che fa in terra poi ha il suo consolidamento in cielo, il suo frutto definitivo massimo in cielo, non solo per te, ma anche per tutto il resto della comunità, per tutto il resto della Chiesa, di morire per una causa buona. Ecco, per cui la causa andrà avanti lo stesso, no? Andrà avanti lo stesso, si consoliderà, si realizzerà, diventerà effettiva, no? Ecco, diventerà ancora più santa. Ecco. E allora, ecco, veramente guardiamo le cose dall'alto come le guardava San Massimiliano, non solo con gli occhi della terra, non solo con gli occhi fissi sui risultati, ecco, immediati, e magari ci disperiamo, ah, quello è morto, non può fare più niente, no, sarà più grande. Ecco. La sua lotta, il suo lavoro in cielo, di quanto potesse fare sulla terra. Tutta l'epoca, la terra è un noviziato, no? Il novizio che fa? Non vede l'ora che finisca il noviziato, poi fa la professione e quindi comincia la vita religiosa. Beh, questa vita terrena è un noviziato, è solo una preparazione a quella vera vita che è il cielo. Tutta l'epoca l'anno fa un flusso e riflusso, mentre alcuni fratelli arrivano, altri se ne vanno al luogo. Ecco, fra qualche tempo anche noi non ci saremo più, perché fu profeta, dopo 5 anni sarebbe morto. Il 14 di agosto 1941, siamo nel novembre del 36, manca poco, all'itinerario, al compiersi dell'itinerario terreno di San Massimiliano. Ci incamminiamo verso il professato, cioè la professione vera, quella del Signore, quella del cielo. Qui talvolta può capitare che qualcuno venga meno ai santi voti, ma di là in cielo dal professato non usciremo mai più, né ci sarà più alcun pericolo. Qui sulla terra l'uomo ha la libertà, può fare ciò che vuole, anche se a suo danno e a sua perdizione. Neppure dopo i voti solenni possiamo essere del tutto sicuri. Certo, il diavolo lavora e possiamo cadere, possiamo fare un brutto stop alla nostra vita. Possiamo risalire, ecco, l'aiuto di Dio. Nella Sacra Scrittura leggiamo che per fin discendere del Libano sono essi. Perché non manchi la grazia di Dio, dobbiamo pregare, cogliere l'umiliazione. Persino Davide, che era un re santo, però davanti a Betsabé, una bella ragazza, cade, rovinosamente, cade nel fare il censimento di tutto. Pensa di poter affrontare chissà quali battaglie, no? Quale espansione di potere, non ha fatto i conti con Dio. E quindi pecca anche gravemente, istruendo un censimento che Dio non ha chiesto, no? Saulo, che per fare bottino non distrugge, ecco, la ricchezza degli avversari, degli amalecite, e quindi disobbedisce a Dio. Dio, bisogna dare un sacrificio puro, la volontà vera, non tradirlo mai, ecco, non fare compromessi, anche se ci conviene. E quindi il Signore gli tolse il regno. Vediamo quindi che mentre su questa terra persino i voti non ci danno completa garanzia, quando raggiungeremo il paradiso non usciremo mai più, non torneremo. Pietro, giustamente, perciò si può dire che tutta la vita qui sulla terra è un noviziato, mentre in cielo c'è il professato, qui c'è la mia Bogavanov di prova, lì quella vera, dove il guardiano è l'Immacolato. Il guardiano è l'Immacolato, ecco, ci riserva lei, no? Nella sua santità, nella sua purezza, nella sua grandezza, da ciò che ormai non ci può più contaminare. Siamo tutti l'Immacolata, trasformati in lei. Paradiso, qui lo siamo in parte, lo siamo in via, ecco. Però ecco, l'ideale sappiamo qual è. Non ce lo possiamo immaginare in modo adeguato, poiché ciò è al di sopra delle nostre capacità umane. È come per il cavallo che si voleva immaginare come era il banchetto del suo padrone, se lo immaginava con il grano di miglior qualità e probabilmente non con la paglia, ma con delicato fieno. Così anche per la nostra immaginazione riguardo a queste cose. Cioè non siamo ancora trasformati se pensiamo che il banchetto eterno sia cibo, sia come pensano i musulmani, le 70 vergini, no? Con cui godere i piaceri della carne, ma queste cose sono superate, non ci sono più. Ci sono altre cose, sono le gioie dello spirito, no? Le gioie dell'amore divino, ecco, quelle ci sono. Non ci possiamo immaginare come sarà l'Immacolata di lassù, però possiamo affermare che lì l'Immacolata farà da guardiana e vi sarà un'unica sezione, non quella di lavoro né quella dei malati, ma la sezione amministrativa, cioè la sezione a pro delle anime, no? Non si farà più l'amministrazione economica, no? Non si faranno più le spedizioni, le consegne, non si faranno più gli articoli, ci sarà la grazia che scorre indefinitamente. Per le anime, che si manterrà a contatto con le anime, formerà la cosiddetta comunione dei santi. Essa si svilupperà sempre di più, certamente penserà al mondo, alle nostre cose, soprattutto alla salvezza delle anime, perché in cielo le anime elette hanno Dio l'Immacolata molto più di noi. Quando qui qualcuno ha qualcosa da fare, non se ne dimentica nemmeno dopo la morte, ma continua a prendersene cura e a pregare per la salvezza delle anime. La comunione dei santi consiste nel mantenere il contatto con le anime. Dopo la morte potremmo aiutare tutti, molto di più con le nostre preghiere, perché ormai avremo le mani libere. I santi non hanno più problemi con se stessi. Chi è passato all'Nepokalano celeste si interessa di noi e delle cose dell'Nepokalano terreno più di noi. Certo, viene ma è libero, non c'è più il fardello del corpo, del peccato, delle preoccupazioni materiali, della carne, no? Degli interessi, della lotta contro il peccato, non c'è più, è libero. Quindi possiamo sbrigare le faccende direttamente con loro, senza servirci di foglietti e di istituzioni. Quando avremo qualche problema per qualsiasi cosa, rivolgiamoci a loro, ecco i santi, no? Loro ed essi se la sbrigheranno con l'Immacolata. Quando qualcuno ci sta, per lasciarli si può affidare diverse faccende, vedete, ma è fiducioso nell'eternità, vedete? Proprio una fiducia cieca nell'eternità, soprattutto i santi frati che ci vanno. Forse ci sarà chi ci sentirà tristezza, verrà di partire di qualche confratello. Questa tristezza non è imperfetta, ecco. Però dobbiamo raccomandare, fra annunziata la misericordia di Dio l'Immacolata, ma siamo convinti che egli non ha bisogno di tale preghiera e che l'Immacolata le destinerà ad altri. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, pensiamo all'eternità, ci santificheremo. Ave Maria, cari fratelli, di là di poco, sì.